Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. In Germania vincono i conservatori, i nazionalisti dell'AfD, sconfitti gli ex alleati di governo, socialdemocratici, verdi e liberali. L'unica opzione per il futuro sembra essere quella di una grossa coalizione, un governo che tagli fuori l'ultradestra. Tre anni di guerra in Ucraina, il presidente Zelensky si dice disposto a dimettersi pur di garantire la pace e la stabilità del paese. Decine di interventi a vuoto e tanti soldi sprecati, gli effetti personali persi in montagna spesso fanno scattare allarmi a vuoto. La polizia grigionese invita a annunciare gli oggetti smarriti. Ma apriamo con gli aggiornamenti sulla salute di Papa Francesco. Per lui la notte è trascorsa bene, ha dormito, sta riposando e quanto reso noto poco fa nell'ultimo bollettino dalla sala stampa del Vaticano. Si precisa però che il pontefice resta sempre in uno stato di salute critico. Ieri si parlava di problemi respiratori e anemia sotto controllo rispetto al peggioramento di sabato, con l'aggiunta però di una lieve insufficienza renale. Il Papa, lo ricordiamo, era stato ricoverato lo scorso 14 febbraio per una bronchite poi degenerata in polmonite. La Germania ora, la Germania che ha votato e ha deciso di andare a destra. I conservatori di Friedrich Merz, la CDU, sono stati più votati con il 30% delle preferenze, ma a vincere sono soprattutto i nazionalisti dell'Alternative für Deutschland, che raddoppiano la propria forza raggiungendo il 20%. Duramente sconfitti i partiti che formavano il governo uscente del dimissionario Olaf Scholz, si tratta ora di capire chi governerà assieme alla CDU. Merz, probabile futuro cancelliere, ha già escluso un'alleanza con l'ultradestra. Allora si prospetta un'ampia coalizione, una cosiddetta grosse coalizione. Sentiamo l'analisi di Walter Raue.
I tre partiti della disciolta coalizione semaforo del cancelliere Olaf Scholz sono i grandi perdenti di queste elezioni. I socialdemocratici hanno incassato il loro peggior risultato di sempre, i liberali della FDP non hanno nemmeno superato la soglia del 5% e anche per i verdi il risultato è stato più che deludente. La maggioranza dei tedeschi ha votato a favore di una svolta politica e di un nuovo governo. Questo verrà guidato dal leader cristiano-democratico Friedrich Merz, che in campagna elettorale aveva promesso profondi cambiamenti in campo economico e in tema dell'immigrazione. Per realizzarli, il nuovo cancelliere avrà però bisogno del sostegno del suo futuro alleato di governo, e questo sarà con ogni probabilità il Partito Socialdemocratico. Friedrich Merz dovrà scendere a compromessi, venendo incontro, ad esempio, alla richiesta dell'SPD di riformare la legge sul freno del debito o di rinunciare ai drastici tagli ai sussidi sociali. In tema di politica estera, di sostegno all'Ucraina o di limitazione dell'ingresso in Germania di profughi, le differenze fra CDU ed SPD non sembrano insormontabili. La maggioranza dei tedeschi vuole che qualcosa cambi nel paese, ma ancora di più desidera stabilità e affidabilità politica. E questa può essere garantita meglio da una coalizione di governo formata solo da due partiti e non da tre. Da una grossa coalizione, appunto, che così grande però non sarà. CDU ed SPD insieme avranno solo una manciata in più di seggi rispetto ai partiti dell'opposizione.
Tre anni fa, 24 febbraio 2022, la Russia invadeva l'Ucraina. In questa data simbolica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che è disposto a lasciare la presidenza se questo consentirà di arrivare alla pace o permetterà al paese di entrare nella NATO. I dettagli dal nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
Il presidente Zelensky si dice disposto a fare il grande sacrificio, dimettersi dall'incarico se questo potrà servire a garantire al suo paese la pace o l'ingresso nella NATO. Frasi che arrivano dopo le dure critiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che lo aveva definito un dittatore, e le voci che vorrebbero la Casa Bianca pronta a cercare di sostituirlo con il popolare ex comandante in capo dell'esercito ucraino. Nel paese però sono pochi a prendere alla lettera le promesse del loro presidente. I suoi recenti attacchi a possibili avversari politici interni, ad esempio, sono visti come il segnale che Zelensky si sta preparando a nuove competizioni elettorali. Zelensky inoltre sembra intenzionato a guidare il paese anche nel prossimo futuro. Ieri, ad esempio, ha parlato delle trattative in corso con gli Stati Uniti su un possibile accordo minerario. L'Ucraina, ha detto, è pronta a condividere le sue risorse naturali con gli Stati Uniti, ma ha bisogno di garanzie di sicurezza. Tradotto, se gli americani vogliono sfruttare le risorse ucraine, dovranno essere pronti a proteggerle militarmente. Nel frattempo, l'aviazione russa ha lanciato 267 droni contro il paese, nell'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Circa metà dei droni sarebbero stati abbattuti e per il momento non si contano né morti né feriti. Poche ore fa, invece, sono stati i droni ucraini a colpire una raffineria russa nella regione di Ryazan.
In Francia, ora, dove pochi mesi dopo la fine del maxi processo Pellicot si apre un altro processo con gravissime violenze sessuali. E anche questa volta l'accusato è un uomo all'apparenza insospettabile, un chirurgo rispettato, che è accusato di aver commesso violenze e abusi su 299 minorenni. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
300 vittime minorenni e 25 anni di stupri e molestie nel silenzio degli ospedali della Bretagna. È un processo storico quello che si apre oggi a Vannes, nell'ovest della Francia. Sul banco degli imputati siede Joël Squarneck, l'ex chirurgo oggi ultra settantenne, ha operato per decenni in strutture pubbliche e private, occupandosi spesso di bimbi con l'appendicite. Gli abusi avvenivano soprattutto in sala operatoria, quando le vittime erano ancora sotto anestesia, incoscienti o quasi. Delle violenze documentate nei minimi dettagli dallo stesso Joël Squarneck, che per decenni ha annotato nei suoi quaderni le iniziali delle sue vittime accanto ai presunti abusi commessi. Ma questo processo non è solo quello di un uomo che ha confessato di aver commesso centinaia di abusi, è anche il processo di una società che per decenni ha scelto di chiudere gli occhi. L'ex chirurgo, infatti, era stato segnalato dall'FBI per consumo di contenuti pedopornografici online e varie persone appartenenti alle autorità giudiziarie francesi e al sistema medico ospedaliero sapevano. Eppure, Le Squarneck ha continuato a lavorare a stretto contatto con i bambini, ottenendo addirittura prestigiosi incarichi. Un fallimento collettivo causato dall'omertà, secondo le associazioni per la protezione dei minori. Joël Squarneck, che nei suoi appunti si definisce fiero di essere un pedofilo e che ha confessato di aver commesso la maggior parte dei crimini di cui è accusato, rischia 20 anni di carcere.
Perdere una giacca o uno zaino in montagna può sembrare qualcosa di banale, un semplice inconveniente per il proprietario. In alcuni casi però può dare il via a un ampio dispiegamento di soccorsi con costi elevati per il cantone. Ora la polizia grigionese, ce lo spiega Maria Iannuzzi, invita gli escursionisti a segnalare gli oggetti smarriti.
Uno scialpinista scorge un uscino in una valanga a 2400 metri di altitudine su un versante sopra Zuoz in Engadina. Scatta l'allarme. Sul posto sopraggiungono Rega, soccorso alpino, unità cinofile da valanga, uno specialista di elisoccorso del CAS Bernina, due membri della polizia alpina. Dopo aver accertato che non ci sono persone sepolte, l'operazione viene interrotta. L'episodio non è un caso singolo, come spiega Anita Senti, portavoce della polizia cantonale grigionese.
Negli ultimi 3 o 4 anni è capitato più frequentemente di iniziare una ricerca a causa di un oggetto smarrito per poi non trovare nulla e naturalmente questo lascia sempre un po' di incertezza. Ci si chiede se qualcuno è in difficoltà, se qualcuno è sotto la massa di neve e questo è ovviamente un peso per i membri della polizia, della colonna di soccorso e anche per gli assistenti di volo. Per questo vorremmo invitare chiunque abbia perso qualcosa a segnalarlo, in modo da poter stabilire a chi appartengono questi oggetti e sistemare tutto.
Tali segnalazioni permettono di evitare costose operazioni di ricerca, come sottolinea Mattias Gerich, portavoce della Rega della Guardia Aerea Svizzera di Soccorso.
Non posso dire quanto costa un intervento nella sua globalità, ma posso dire che l'intervento della Rega con un elicottero medico o un equipaggio medico costa in media circa 4.500 franchi svizzeri.
E con questa voce che arriva dalla polizia grigionese chiudiamo il Radio Giornale delle 9. Io vi ringrazio per l'ascolto. Buona giornata a tutti e a tutte.